Si tende a credere che l'Unione Europea sia un'idea nuova, ma non è del tutto vero, o meglio sì, lo è, perché è vero che l'Unione Europea è stata probabilmente la più grande sorpresa politica del XX secolo. Un progetto che fino a quando non c'è stato davvero sembrava una cosa su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. L'unione pacifica e volontaria di paesi che avevano passato gli ultimi 20 secoli a farsi la guerra era uno scenario che sfiorava la fantascienza. Ma anche se la nascita di un'unione politica di quasi tutti i paesi europei è stata una sorpresa, non è che sia stata un'idea particolarmente originale, anzi. Dai tempi dei Romani, chiunque abbia avuto per le mani una cosa che somigliasse anche solo vagamente a un esercito, un tentativo di unificare l'Europa l'ha fatto. Stiamo parlando di gente come Carlo Magno, Napoleone, Adolf Hitler. Gente che ci ha provato con la forza e ha sempre fallito. Erano progetti di unificazione molto diversi da quello di oggi. Erano annessioni violente, conquiste armate che prevedevano l'azzeramento delle varie differenze culturali e linguistiche e l'imposizione di un solo modo di essere europei. Anzi, forse la parola Europa non l'avrebbero nemmeno usata. Avrebbero detto che qui è tutta Francia o tutta Germania. E invece le cose per funzionare dovevano andare in modo completamente diverso. L'Europa di oggi è un progetto che si regge sulla condivisione volontaria e concorde di valori e obiettivi comuni. I paesi che hanno aderito all'Unione Europea lo hanno scelto, lo hanno voluto, hanno lavorato per riuscirci. Alla fine, la vera sorpresa dell'Europa unita è stata riuscire con la politica, i trattati e la pace, a fare quello che nessuna guerra e nessuna battaglia erano mai riusciti a fare. Eppure, anche se oggi una guerra tra imperi diversi all'interno dell'Europa appare inconcepibile, la nostra storia ne è piena. Basta passeggiare per le strade di una capitale qualsiasi per vedere vestigia di un passato militare e imperiale che non c'è più. L'ultimo degli imperi europei è finito appena una manciata di anni prima della nascita dell'Europa. Era l'impero degli Asburgo, che da Vienna si estendeva verso buona parte dell'Europa dell'Est e i Balcani e che si sgretolò con la Prima Guerra Mondiale. Con la sua caduta, l'impero austro-ungarico portò via con sé un mondo intero fatto di palazzi, aristocrazia, nobiltà. Al suo posto, con il Novecento, sono arrivati la borghesia, la grande industria e le istanze sociali delle masse proletarie, che, fino a quel momento, non avevano nessun ruolo e nessun ascolto. Insomma, è arrivata la modernità. Eppure la storia di quell'impero, anche se è finita, non è scomparsa. Ad esempio, la si vede ancora nell'architettura di quasi tutta l'Europa centrale e orientale, dove i palazzi e le costruzioni imperiali sono diventati punti di riferimento della geografia di città come Budapest, Vienna e Salisburgo. E anche Zagabria, la capitale della Croazia, nel cui centro, tra gli altri, sorge il Teatro Nazionale, un imponente edificio neobarocco inaugurato dall'imperatore Francesco Giuseppe nel 1895, un'epoca in cui nulla lasciava presagire la fine dell'impero e di tutto quello che rappresentava. Oggi, ovviamente, l'impero e i suoi imperatori non ci sono più. Però il teatro c'è ancora, con i suoi stucchi, i suoi tappeti rossi e le note della sua orchestra che ogni sera risuonano dove prima sedevano i sudditi e dove oggi siedono gli europei e le europee di Zagabria.
Sono rimasto perché intanto avevo finito gli studi, quindi non avevo esperienze lavorative in Italia, da dire un lavoro fisso.
È più facile essere a Zagabria tranquilli e non pensare sempre a sti documenti e questo e quell'altro, no?
La Croazia, cioè, è più povera rispetto all'Italia, cioè non diciamo cose, no? E qui gli stipendi sono molto più bassi.
Credo che questo concetto di italiano europeo stia iniziando a sfocarsi sempre di più.
Io sono Carlo Notarpietro e questo è Europei, un podcast di Cora Media realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. Racconta le storie delle italiane e degli italiani che sono diventati europee ed europei, che chiamano casa un continente intero e che, ovunque siano, se li chiedi da dove arrivano, ti rispondono sempre da qui. Mattia ci dà un appuntamento al Teatro Nazionale di Zagabria, che praticamente è diventata la sua seconda casa. Fa il ballerino e per lui la danza e la musica insieme formano un linguaggio particolare. Un linguaggio che capiscono tutti senza bisogno di parole e di regole grammaticali. È un modo potente di unire persone che magari arrivano da parti del mondo diverse, magari parlano una lingua diversa, ma quando sono sul palco insieme diventano una cosa sola. Si capiscono e si uniscono senza dover spiegare troppe cose. Per questo, chi suona o chi danza non appartiene al posto in cui è nato e in cui vive, ma a un posto diverso, senza confini, abitato da chiunque abbia voglia di cantare, di suonare, di ascoltare o di danzare. Mattia è una di queste persone. uno di quelli che, se gli chiedi di dove sei, non ti risponde né sono italiano, né sono croato, né sono europeo. Ti risponde io sono un ballerino.
Allora, io mi chiamo Mattia Baccon, ho 23 anni, sono nato a Foligno ma ho vissuto in quella città solamente per 3 anni, poi ho vissuto gran parte della mia infanzia e adolescenza a Susa, un paesino in provincia di Torino. Mi sono spostato all'età di 14 anni a Genova per studiare danza classica e ho concluso i miei studi a Siena. Dopodiché ho continuato a Siena perché ho iniziato il mio primo anno lavorativo come danzatore e dopo l'esperienza a Siena mi sono trasferito prima in Bulgaria, a Varna, e adesso lavoro come ballerino nel Teatro Nazionale Croato a Zagabria.
Nel racconto di Mattia non ci sono paesi, passaporti o confini, ma solo una grande, grandissima passione.
Avevo 8-9 anni, mia mamma si lamentava che non facessi niente, nessuno sport. E mi ha iscritto ad atletica, a tennis, a basket, a calcio, a pallavolo, a judo, a nuoto. Non mi piaceva niente. E io ero quel bimbo che faceva le ruote nel parco giochi e si divertiva, che la gente lo guardava. Oddio, ma sai fare quello. Un giorno mia sorella prova ad andare in questa scuola di danza. Io vado con lei perché mia mamma doveva accompagnarla a guardarla e mi metto in un angolo a fare quello che facevano le altre ragazze nello studio. L'insegnante mi nota, mi chiama, mi fa fare alcune cose e mi ha detto tu devi fare questo, questa è la tua strada. Ho provato, mi sono innamorato e da allora non ho mai provato altro. Nel senso, ho avuto le mie crisi, ho avuto i miei periodi in cui ho smesso, ho pensato tante volte, però alla fine ci ritorno sempre e non vedo la mia vita senza questo. Anzi, io ho realizzato che ballo da 14 anni e penso che se va bene ho altri 14 anni fronte a me, ho avuto questa mezza crisi di carriera. No, io non so, pensare che... Mi lamento tanto che ogni giorno devo andare nello studio, devo fare questi esercizi, devo fare le stesse cose. E poi mi sono fermato a pensare per la prima volta, oddio, un giorno io veramente dovrò fermarmi di fare queste cose. E mi sono sentito angosciato.
Per danzare come danza Mattia però la passione da sola non basta. Serve lavorare sodo, serve entrare in una routine durissima fatta di orari, impegno e disciplina. E soprattutto serve mettere in conto una vita con la valigia in mano, fatta di spostamenti continui.
Io ho la fortuna di essere in un teatro, quindi nello stesso edificio in cui vi è il palco, dove la gente va a vedere i balletti, ci sono anche gli studi. E in queste grandi aule noi effettuiamo la nostra lezione di danza classica al mattino, che consiste in 1 ora e 15 di vari esercizi che ti preparano il corpo in moltissimi modi differenti. E dopodiché io personalmente fino alle 3 del pomeriggio, a volte anche fino alle 5, a seconda della programmazione vicina, per esempio dobbiamo ballare lo schiaccianoci, iniziamo più o meno un mese prima a prepararlo, vengono distribuiti i ruoli, delle persone incaricate a insegnare le coreografie, i ballet master trasferiscono la loro conoscenza presso ai ballerini e insegnano queste coreografie che poi i ballerini dovranno portare in scena per il grande pubblico. Nel mio mondo non si sceglie veramente dove si va a lavorare. E io ho adottato un po' questa mentalità per cui il peggior lavoro è meglio che nessun lavoro. È una generalizzazione enorme e ovviamente ci sono vari aspetti che vanno tenuti in considerazione. Ma personalmente il fatto di avere un lavoro per me è veramente molto importante, perché senza un lavoro io non posso neanche mantenermi in forma, e per un ballerino è indispensabile, che nel momento in cui ho perso il lavoro la cosa più complicata per me è stato tenermi in forma, e io ero costretto a fare lezioni nella mia cameretta dove non posso fare tantissime cose e dove è anche pericoloso fare alcune cose, e trovare uno spazio, uno studio, avrei dovuto affittarlo. Ma per affittarlo avevo bisogno di soldi che non stavo guadagnando in quel momento.
Così, per lavorare e per fare il lavoro che ama e che fa, Mattia ha lasciato l'Italia e ha cambiato più volte paese.
Tutti che vogliono andare all'Opera di Parigi, alla Scala di Milano. Ma una persona semplicemente finiti i suoi studi inizia a inviare i suoi curriculum ai vari teatri d'Europa o del mondo, a seconda delle proprie aspettative. Si invia il curriculum, si inviano dei video a seconda delle indicazioni che i vari teatri forniscono tramite il sito web, i social media, e uno si organizza e invia questo materiale. Quando il teatro identifica un elemento che potrebbe vedere bene nel proprio organico, lo invita per un'audizione. noi ci presentiamo lì, ci vedono dal vivo, perché dai video è molto, non siamo più nel Covid dove il video è l'unica alternativa possibile, il video può essere una base, poi vieni e ti vedo dal vivo perché poi voglio capire cosa il pubblico vedrà. E allora magari capisco che posso offrirti un contratto, quindi ti chiamo, tu ti trasferisci nella mia città e iniziamo una collaborazione. Quindi io personalmente ho inviato a tantissime compagnie l'anno scorso, cioè sono più di 20, io invio sempre come un matto, anche alla Scala, magari un giorno qualcuno vede qualcosa in me e mi invita. E ho avuto la fortuna di essere stato selezionato a Zagabria, uno di questi grandi teatri.
Mattia riesce a darci un punto di vista unico in queste storie di persone europee, quello di una persona che parla una lingua universale e che per questo, quando parla di Europa, lo fa descrivendo un luogo tanto grande da contenere le sue ambizioni. Per quelle l'Italia non bastava.
Mi è capitato comunque di parlare con persone che sognavano di andare in alcuni paesi dove serviva un visto e ho visto alcuni miei colleghi qua a Zagabria, c'è una ragazza messicana, alcuni ragazzi giapponesi. E i visti possono essere un inferno, devi starci dietro e spesso il nostro lavoro ti toglie tutte le energie mentali possibili, quindi non hai proprio voglia di stare dietro a queste cose. Per me l'Unione Europea mi toglie un grande peso in questo senso. L'Unione Europea è qualcosa che ho interiorizzato, cioè fa parte un po' del mio background concettuale. Quando io penso dove voglio andare a vivere, io guardo a paesi dell'Unione Europea, perché sarebbe veramente molto complicato pensare di spostarmi così di frequente come faccio e ogni volta avviare delle pratiche a livello di emigrazione infinite. Ed è un peccato perché due delle più grandi compagnie europee si trovano nel Regno Unito e sono due compagnie per cui io avvierei tutte queste pratiche. Però quanto sarebbe bello se fosse facile come un paese dell'Unione Europea. Diciamo che io... le mie ambizioni personali, per esempio, Berlino, Dresda, Amburgo, sono... Ma in generale io sono un grande ammiratore del mondo della danza in Germania.
Perché?
In Germania la danza è valorizzata tanto ed è un indice di ciò lo stipendio di cui riescono a godere gli artisti. È rinomata, è un po' la nostra... È la nostra utopia, perché veramente c'è molta attenzione all'esplorazione di nuove forme di danza che oltre il balletto toccano il neoclassico, il contemporaneo, quindi vari stili che non possono essere inquadrati in questi generi, quindi c'è proprio una ricerca, una sperimentazione.
Mattia, come tutti quelli che fanno il suo lavoro, o in generale un lavoro che ha a che fare con l'arte, parla una lingua universale, che non ha confini e che non richiede passaporti. Per questo, alla fine, ha trovato casa in Europa, un grande paese senza confini e che non richiede passaporti. Europei è un podcast di Carlo Notarpietro, prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con il Parlamento Europeo. In redazione Luciana Grosso e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. L'editing audio è di Matteo Miavaldi. Le registrazioni in presa diretta sono di Luciana Grosso. Il fonico di studio è Luca Fossi. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza. Europei è un podcast realizzato da B-Content e Ismedia ed è finanziato dal Parlamento Europeo. Le opinioni espresse appartengono solo a chi ha scritto e partecipato a questa puntata e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.